Siamo al Salmo 95, cioè diciamo la seconda risposta in questo quarto libro, i Salmi dal 95 al 100. È la sezione centrale del quarto libro, soprattutto qui troviamo la risposta al lamento del Salmo 89, dove si esprimeva la crisi teologica dell'esilio, cioè la perdita del Tempio, della terra, del Re. Salmo 95, Salmo invitatorio. Venite e cantiamo al Signore, acclamiamo la voce della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, poiché grande Dio è il Signore. E poi ricordiamo, se ascoltaste oggi la sua voce, non imponete il cuore come veniva, eccetera. Perciò ho giurato nella mia ira, allora, in passato, non entreranno nel mio riposo, non fate così, ascoltate la sua voce. Il Salmo 95, Israele è invitato ad adorare il Signore, il Re del mondo, il Creatore, come il proprio Re. È Lui il tuo Re. Per poter giungere al riposo, cioè al Regno. Non indurite il vostro cuore. Questa sembra essere la risposta centrale al Salmo 89. Il Signore, il tuo Re, devi tornare a Lui. Il Salmo 96, cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore e benedite il suo nome. Date al Signore, io leggo il versetto 7, date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, portate offerte, entrate nei suoi atri, dite tra le genti, il Signore regna, eccetera. Salmo 96, Israele nell'esilio deve riconoscere il Signore come proprio Re, ubbidendo alla sua voce davanti alle genti. Questa è un'idea che troviamo anche altrove, per esempio, avevo già citato il libro di Tobia, potete confrontare, in particolare il capitolo 13, versetti 2-4, dove la dispersione fra le genti è interpretata come un'intenzione positiva di Dio, non solo come una punizione. E Dio vi ha disperso fra le genti perché tutti possano conoscere il mio nome, il nome del Signore. Però, naturalmente, tra le genti Israele deve servire il Signore, testimoniando così il Creatore come proprio Re, come l'unico Re, e invitare le nazioni a riconoscere il Signore come l'unico Re. Portate, o popoli, portate al Signore, ecco, le vostre offerte, eccetera. Il Salmo 97 canta il giudizio di Dio sul mondo, annunciato nel Salmo 96, versetto 13. Dio rimane il giudice, il Signore regna, esulti la terra, gioiscono le isole tutte, un fuoco cammina davanti a Lui, le sue folgore rischiarano il mondo, vede e trema la terra, i monti fondono, qui si descrive una manifestazione del Signore, annunciano i cieli la sua giustizia, tutti i popoli vedono la sua gloria, si vergognano tutti gli adoratori di statue, poiché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, odiate il male, voi chiamate il Signore. Questo è un invito a Israele, voi chiamate il Signore. Questo che sembra essere una cosa fatta, non è una cosa fatta, è una profezia sempre, è meglio un atto di fede. Il Signore è il giudice, si manifesterà, anche se qui è descritto come se lo stesse facendo, l'avesse già fatto. E tutte le genti lo riconosceranno. Anzi, qui Israele è invitato a gioire per tutto questo. E il mondo intero deve gioire, perché il Signore si manifesterà come unico sovrano. Il Salmo 98 è il Salmo che dice: cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore, questo è un versetto importante, ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore e della sua fedeltà alla casa di Israele. Dio si si è ricordato del suo amore verso la casa di Israele, gli ha mantenuto le sue promesse e quindi con questo mondo ha fatto conoscere a tutte le genti la sua salvezza fino ai confini della terra. La struttura del pensiero qui e in altri testi, per esempio questo lo troviamo in Isaia capitolo 40, in altri testi di Isaia, anche nel Nuovo Testamento sono testi che vengono ripresi. Confessa questo salmo che mediante la salvezza operata in Israele il Signore ha rivelato, questo è l'accento forte su questo, ha rivelato la sua salvezza a tutte le genti, versetto 3. Naturalmente si tratta di profezia, forse una certa misura l'ha anche fatto attraverso la dispersione, ma si tratta di profezia, non si tratta di cosa fatta. Se lo si legge in prospettiva come risposta al Salmo 89, la realtà che Israele vive è quella del Salmo 89, la risposta della fede è questa, cioè è un salmo che interpreta in senso escatologico diversi testi di Isaia, Isaia 40, versetto 5, Isaia 52, versetti dal 7 al 10. Salmo 89, stiamo un po' correndo forse, non so se arriviamo alla fine, ma 99. È un invito a riconoscere la santità del Signore nel dono della sua Torah fatto a Israele. Il Signore regna, tremino i popoli, siede sui cherubini, siete in trono sui cherubini, si scuota la terra. Grande il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli, lodino il tuo nome grande e terribile, egli è santo. Poi Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, il salmo che è già stato letto, Samuele tra quanti invocavano il suo nome. Invito a tutte le gente a riconoscere la santità del Signore nel dono della Torah a Israele. Il Salmo 100, acclamate il Signore voi tutti della terra, è un invito a tutte le nazioni del mondo, riconoscete che solo il Signore è Dio. Il Salmo 100, tutta la terra è invitata a ringraziare il Signore, riconoscendo che Egli è l'unico Dio e che è Lui che ha scelto Israele. La terza risposta alla crisi e alle domande poste dal Salmo 89 possiamo individuare nei Salmi 101-106 che formano l'ultima parte del quarto libro. Nel Salmo 101 ricompare un salmo di Davide a questo punto. Amore e giustizia voglio cantare in mia te, Signore, agirò con saggezza nella via dell'innocenza, quando a me verrai, qui è Davide che parla, o il Davide Venturo, se lo leggiamo nel contesto del Salmo 89. Il Salmo 89 ci costringe a leggere questo Salmo attribuendolo al Davide Venturo, dal momento che il Salmo 89 pone proprio il problema della fine, della crisi, della discendenza di Davide, perché ci sarà un nuovo Davide, la promessa messianica non è venuta meno. Dal momento che il Signore regna, abbiamo sentito più volte, allora ci sarà il futuro Messia che saprà sottomettersi alla volontà di Dio e operare la giustizia. Non camminerò con cuore innocente dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi compie delitti, non mi starà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo ridurrò al silenzio. Chi ha occhio altero e cuore superbo, non lo potrò sopportare. Non abiterà dentro la mia casa chi agisce con inganno. dice Manzoni, non starà la mia presenza. Qui traduce così: ridurrò al silenzio, che è un po' più gentile che sterminerò, ma ho l'impressione che la sostanza non cambi molto. Non dice, non credo che voglia dire silenzio, ma ridurrò al silenzio. Ridurrò al silenzio ogni mattino tutti i malvagi del paese, per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Allora ci sarà il futuro Messia che saprà sottomettersi alla volontà di Dio e operare la giustizia e sradicare il male dal paese. Come vediamo, è una profezia sempre. Perché il male c'è ancora. Il Salmo 102, letto in questa prospettiva, il titolo è molto importante se lo leggiamo in questo senso: preghiera di un povero che è sfinito ed effonde davanti al Signore il suo lamento. La preghiera del futuro re, umile e povero, porterà al riconoscimento universale del Signore, il versetto 23. Bisogna leggere un po' prima, versetto 19. Questo si scrive per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario e dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Quindi il Salmo 102, la preghiera del futuro re umile e povero, che porterà al riconoscimento universale del Signore e otterrà per Israele una dimora salda, come dice il versetto 29, l'ultimo versetto: i figli dei tuoi servi avranno una dimora, adesso che non ce l'hanno più, avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza. Il Salmo 103 di Davide, sempre il Messia, a nome di tutto Israele, benedice il Signore, confessando la verità della rivelazione da Dio fatta a Mosè. Esodo 33. Questo è un salmo in cui si benedice il Signore, perché il Signore è fatto così, come si è rivelato a Mosè, e rimane così. Ecco la risposta. Notiamo che è un salmo che riprende Esodo 33 e 34, questo è abbastanza facile vedere, cioè la rivelazione del nome di Dio, il Signore grande, misericordioso, lento all'ira, eccetera. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Poi avanti al versetto 8: misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, questo è Esodo 34. Non è inutile per sempre, non rimane dirato in eterno, anche se ora c'è la sua ira su Israele, non rimane dirato in eterno e lo si deve benedire. Questa è la risposta. Il Salmo 104 continua sempre la preghiera, la benedizione di Davide, cioè del futuro Davide: benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e splendore, avvolto di luce come di un manto, tu che stendi i cieli come una tenda. E qui vediamo che in questo salmo, dopo aver benedetto Dio per il suo nome, per la rivelazione del suo nome, si benedice Dio in quanto creatore, ma non solo in quanto creatore, in quanto colui che realizzerà la sua promessa di restaurare la sua creazione. Vedete il versetto 35: scompaiano i peccatori dalla terra, i malvagi non esistono più. C'è un salmo così bello, armonioso sulla creazione, poi c'è questo versetto che è proprio stona, No, è il versetto fondamentale questo. E Dio è lodato e benedetto perché rimane Dio fedele, Dio misericordioso, che mantiene le sue promesse e è il creatore che restaurerà la creazione quando non ci saranno più peccatori. Per questo dice scompaiono, non è che odia gli uomini, è una specie di giuramento, scompaiono i peccatori della terra, perché è questo che rende la creazione, che mette in questione la creazione di Dio, è il peccato. Il Salmo, questo è il Salmo 104, naturalmente è sempre, è chiaro che è tutto profezia, e quindi nella fede. Il Salmo 105, in conseguenza di tutto ciò, di tutti questi salmi precedenti, c'è l'invito, dobbiamo dire Davide, o il futuro Davide, il Messia, invita, vedete, rendete grazie al Signore, invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere. Invita Israele, come si vede al versetto 6 per esempio, voi, dunque, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi, al versetto 5, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, voi, stirpe di Abramo, suo servo, figlio di Giacobbe, suo eletto, e lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Il Messia invita Israele a ringraziare e ad annunziare ai popoli le opere del Signore, che vengono ricordate a partire dal versetto 7. E lui, Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi prodigi, si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni. Vengono ricordate tutte le opere di Dio in questa prospettiva. Per invitare Israele a vivere secondo la Torah, versetti 4-5. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre, questo è il vostro compito, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Notate il versetto 45 per andare alla fine. Allora ricorda tutte le opere di Dio fino al dono della terra, ha fatto uscire il suo popolo, il versetto 43, ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Israele deve ricordare tutto questo che Dio ha fatto per annunziarlo alle genti e per vivere secondo la legge di Dio, questa è la sua testimonianza, in attesa del regno. Ha dato loro le terre delle nazioni e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli. Poi versetto 45, perché osservassero i suoi decreti e custodissero le sue leggi. Adesso non l'hanno osservato, quindi sono in esilio, ma debbono osservare la Torah, questa è l'indicazione. Il Salmo 106 è l'ultimo salmo del quarto libro. Il Davide, il Messia o Davide, può essere anche Davide come intercessore, vedete non c'è il titolo, alleluia, riconosce l'impossibilità di raccontare degnamente tutte le grandezze del Signore, il versetto 2. Chi può narrare le prodezze del Signore, far risuonare tutta la sua lode? E chiede di poter vedere la felicità dei tuoi eletti, versetti 4-5. Ricordati di me, o Signore, questo è lui che prega per sé, poi non dimentica il suo popolo, ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo, visitami con la tua salvezza, perché io vedo il bene dei tuoi eletti. Notate che qui la distinzione, questo lo si noterà di più forse nelle ore successive, la distinzione per esempio qui fra a volte c'è la coincidenza, Davide in persona tutto il popolo o il futuro Messia, comunque si voglia, a volte c'è la distinzione molto chiara fra l'orante e il popolo, come in questo caso per esempio. E qui la traduzione nuova, la vecchia traduzione forse segue la 70, non so bene, comunque secondo l'ebraico qui mi pare giusto di ricordare, se non ricordo male, ricordati di me, Signore, il versetto 4, per amore del tuo popolo, visitami con la tua salvezza, perché io veda il bene dei tuoi eletti, gioisca della gioia del tuo popolo, mi vanti della tua eredità. Sembra molto bello. Il Messia chiede per sé, come scopo però, lo scopo è la gioia di tutto il popolo. Chiede di poter vedere la felicità dei tuoi eletti, dice versetti 4-5, e perciò a nome di tutto Israele confessa, e ciò che segue, le colpe del popolo. È una lunga confessione dal versetto 6 al versetto 46. E supplica per avere la salvezza messianica, al versetto 47 possiamo leggerlo. Salvaci, Signore, così termina il quarto libro, con questa supplica. Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, che mostra la situazione reale di tutto questo libro. Non è cambiato rispetto al Salmo 89 la situazione reale. Ma il quarto libro però risponde in questo modo. Salvaci, Signore, radunaci dalle genti, perché ringraziamo il tuo nome santo, lodarti sarà la nostra gioia, la nostra gloria. E poi la conclusione del libro. Benedetto il Signore Dio di Israele da sempre per sempre, tutto il popolo di Canaan, alleluia. La preghiera di Davide, possiamo anche notare, cioè i salmi 105 e 106 letti insieme e che possono essere attribuiti a Davide, perché potrebbero, è una possibilità, perché il Salmo 103 ha di Davide o per Davide, come si vuole, e i salmi successivi non hanno titolo, una delle possibilità è di pensare che devono essere letti sempre per Davide o di Davide o del futuro Davide. I salmi, in particolare 105 e 106, la supplica sono, scusate, i Salmi 105 e 106 corrispondono alla preghiera di Mosè dei Salmi 90-92. Anche lì Salmo 90 è di Mosè, e poi seguono altri salmi senza titolo che si possono leggere sempre sotto lo stesso titolo. Se così è, si possono confrontare questi salmi. I salmi di Mosè stanno all'inizio del quarto libro, quindi della risposta. I salmi di Davide, la preghiera di Davide, la preghiera del futuro Messia, sta alla fine del quarto libro. E quindi compare Davide come intercessore. Sembra molto, anche questo molto significativo. C'è l'intercessione di Mosè, c'è l'intercessione di Davide, che ricompare, ripeto, solo a questo punto. Abbiamo visto, Davide ricompare al, se non sbaglio, ecco, solo a questo punto, cioè al, no, forse ricompare anche prima, ricompare al 101, sì, 101, poi c'è, sarebbe anche lui il povero del 102, e poi segue 103, eccetera. La fine, insomma, del quarto libro è di nuovo una preghiera di Davide. Cerchiamo di procedere. Siamo al quinto libro. Sono i salmi dal 107 al 145. Questo quinto libro, 145 perché i salmi dal 146 al 150 formano la conclusione, la dossologia finale. Non abbiamo, ripeto, una benedizione finale come negli altri libri, volutamente. La conclusione del Salterio non è benedetto il Signore Dio di Israele da sempre per sempre. È la lode e tutto ciò che troviamo dai salmi 146 e 150. Ma i salmi 107 e 145 formano il quinto libro. È composto da diverse collezioni, possiamo solo ricordarle. 107 e 112, la prima, soprattutto perché 113 e 118, da tutta la tradizione, è considerato una collezione nata nella Pasqua o per la Pasqua, l'Allel egiziano cosiddetto, chiamato l'Allel egiziano, e sarebbe stato cantato in Egitto nella prima Pasqua. E questo è colto anche dal libro della Sapienza, se non mi sbaglio, però forse ci arriveremo in un altro momento. È stato cantato nella fede, hanno lodato, siccome hanno fatto la Pasqua naturalmente, l'hanno fatta secondo le regole, facendo tutto nella Pasqua, se l'Allel si deve cantare, anche Gesù la cantò in una notte per lui abbastanza drammatica e anche per i discepoli, però cantarono l'inno prima di uscire, dice, cantarono l'Allel, e l'avrebbero cantato naturalmente anche in Egitto, però tutto nella fede, perché l'Allel di per sé è una lode anche della liberazione. 113-118 la seconda raccolta, 119 a parte, il lungo salmo 119, poi altra quarta collezione, 120-134 sono i canti delle ascensioni, 135-136 è il grande Allel cosiddetto, questi due salmi 135-136, poi c'è il salmo 137 a parte. E come mai sta lì? Qual è il salmo 137?
Babilonia.
Beato che prenderà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra. Salmo 137 e poi salmi 138, 145, il Davide Ventura, il Messia, la vittoria e il regno. 138, 145. Vediamo di correre un po', 107, come si vede dall'inizio del Salmo 107, rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Riprende esattamente l'inizio del Salmo 106, l'inizio solo, comunque l'inizio del Salmo 106, perché il Salmo 106 poi è una confessione del peccato, ma inizia, che è la fine del quarto libro, inizia tuttavia, rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre, allo stesso modo, così inizia il quinto libro, riprendendo l'inizio del Salmo 106, dell'ultimo Salmo. È uno sviluppo della confessione e della supplica, sembra cioè, in sostanza, che l'inizio del quinto libro, volutamente, sia uno sviluppo e un'integrazione di ciò che si fa con l'ultimo salmo del quarto libro, che inizia con la lode, sempre ringraziamento, sempre ringraziare Dio, l'inizio però è una confessione del peccato e si chiede salvaci. L'inizio del quinto libro è uno sviluppo. Nel quarto libro vedevamo ricordati di me, c'è scritto versetto 6 per esempio, abbiamo peccato, versetto 47 salvaci, radunaci, questo è il 106. Quindi il 107 letto così, perché sembra che voglia essere letto così, è il ringraziamento che dovranno dire, però notiamo che lo si dice già, non è che le cose che si diranno non si dicano, si dicono nella fede. Io sto insistendo un po' su questo, ma vedremo se sarà confermato. Sì, perché si dice già il Salmo 107, però è un Salmo che diranno i riscattati dal Signore, come dice all'inizio. Lo dicano, versetto 2, quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno. Notiamo che il raduno di Israele è uno degli eventi escatologici in tutti i profeti, non è l'unico evento, è una serie di eventi. Sarebbe molto importante, io avevo una parte su questo, ma non credo che si possa fare. Comunque è molto importante fare un elenco, sempre incompleto, sempre dell'escatologia dei profeti, cioè degli eventi che i vari profeti vedono come finali escatologici. Tra quelli c'è il raduno, naturalmente. Anche il Nuovo Testamento la pensa così, perché presenta Gesù come colui che comincia a radunare il suo popolo. È uno dei modi, pastore, che raduna le pecore perdute. È un modo per dire, ha cominciato, il Dio di Israele, in Gesù, presente in Gesù, incarnato, ha cominciato a fare questa opera scatologica. Quindi il raduno molto importante. Il Salmo 107 invece è un ringraziamento per il raduno già fatto, sembra così qui. Ma Israele è in esilio, non illudiamoci, la situazione è sempre quella. Però qui si loda già, ecco, è quello che si dirà, ma si dice già, ecco, si loda già nella fede per quello che Dio farà. Ringraziamento che dovranno dire i riscattati dal Signore nella redenzione messianica futura. Ed è anche un ringraziamento che ora, proprio per questo, è proposto alla meditazione del sapiente. Notate come questo grande ringraziamento termina al versetto 43, in modo molto singolare e molto significativo. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà l'amore del Signore. Cioè, questo ringraziamento che si dirà e che noi confessiamo nella fede si serve qui per diventare sapienti e capire l'amore del Signore, le sue misericordie, le sue grazie, che non terminano mai, anche se adesso sembra tutto diverso. Bisogna diventare sapienti, quindi questo salmo è proposto per questo, per comprendere le grazie del Signore, perché non sono facili da comprendere nella storia, sono difficili. Salmi 108 e 109 sono due suppliche del futuro Davide, il quale invoca la vittoria di Dio sui nemici secondo le promesse di Dio. Salmo 108, 8-10. In questo contesto escatologico, e se un domani si farà, certamente se si farà una lettura del Salterio, indubbiamente il problema di una lettura escatologica, cioè fondare una lettura escatologica, fondarlo nel Salterio stesso intendo, dimostrarlo, una lettura escatologica del Salterio sarà molto importante, però ci sono quelli che lo sostengono con molte buone ragioni, cioè che i redattori del Salterio hanno pensato così il Salterio. Questo sarà molto importante anche per l'interpretazione di questi salmi, per esempio il Salmo 108 e 109, che andrebbe interpretato come la vittoria escatologica di Dio. Notiamo che Israele non ha niente, non è che questi salmi, ecco, invitano a Israele a andare a combattere contro chi? Non ha niente, però si ricorda la vittoria escatologica di Dio alla luce dei testi profetici. Uno, questo sarà uno dei punti molto importanti, perché anche questi testi dei salmi vanno letti alla luce dei profeti. Per esempio Isaia 38 e 39, Mogog e Magog, come anche il Salmo 2, va letto così chiaramente, io penso per i redattori vuol dire così, governerai, sottometterai le nazioni, eccetera, il Salmo 110, va bene, cioè i capitoli 38 e 39 in Ezechiele parlano della lotta escatologica di Dio, ne parla anche l'Apocalisse, Gog e Magog, e questi capitoli 38 e 39 sono nel contesto di tutta la parte escatologica molto ben delimitata in Ezechiele, che va dal capitolo 34, buon pastore, in avanti, fino agli ultimi capitoli sul Tempio. Comunque, Salmo 110 di Davide, Salmo, oracolo del Signore, mio Signore, siedi alla mia destra finché io pongo i tuoi nemici al sgabello dei tuoi piedi. I tuoi nemici sotto lo sgabello, viene ricordato questo, è centrale in questa sezione iniziale del quinto libro di Salmo 110. È un oracolo, perché Dio parla, è introdotto così, oracolo del Signore Adonai, qui è Dio, al mio Signore. È un oracolo che riprende il Salmo 2, volutamente riprende il Salmo 2, dove pure c'è un oracolo ricordato là dal Messia. Chi parla qui o è di Davide, come dice, di Davide. Allora, se il Salmo è di Davide, nel senso del Davide storico, allora siamo nella lettura, per esempio, che è presupposta dall'argomento di Gesù in Marco 12, 35-37. di chi è figlio il Messia? Cioè questa domanda finale di Gesù presuppone un'interpretazione, questo dire, non lo è dopo per commentare il Vangelo, dico, quella questione presuppone un'interpretazione del Salmo. Gesù dice, di chi è figlio il Messia? Di Davide, ovvio. Come mai, come può essere figlio di Davide se Davide lo chiama suo Signore? Disse Adonai, Dio, al mio Signore, si riferisce a questo. Chi parla, allora qui chi parla è Davide storico, nell'argomento di Gesù, nella supposizione, l'argomento, c'è una base comune tra Gesù e gli altri, si presuppone che il Davide sia quello storico che dice al suo Signore, che sarebbe il Messia, l'oracolo di Adonai. Disse Adonai al mio Signore, che è il Messia, dice Davide. Bene? Oppure lo si può leggere, questo va bene, in ogni caso non cambia, oppure lo si può leggere per Davide, o per il Davide futuro, per il Messia. Comunque, sarebbe in questo caso il salmista, che è innominato, che parla del Messia. Comunque il risultato non cambia. All'interno della nostra sezione, forse la seconda lettura che si può preferire, cioè per Davide, per il Davide venturo, per il Messia, è la risposta alla preghiera del Messia nei Salmi 108-109. È la riaffermazione delle promesse messianiche. Il Salmo 111 è la lode al Signore, lode al Signore che ricorda sempre la sua alleanza con Davide. Guardate il versetto 5, il Salmo 111, versetto 5. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza, forse dell'alleanza con Davide. Salmo 112, beato l'uomo che teme il Signore, il giusto, che è un Messia pietoso e misericordioso, è la ripresa del Salmo 1, beato l'uomo che teme il Signore, nei suoi precetti trova grande gioia, potente sulla terra la sua stirpe. Questo giusto spunterà dalle tenebre, versetto 4. Spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Letto così, è la promessa che questo giusto spunterà dalle tenebre. Come misericordioso, pietoso e giusto. Lo diremo dopo, credo che ci tornerà sopra Sandro, comunque va sempre tenuto conto che anche in un testo come questo la chiave rimane quella iniziale del Salterio, che non è solo il Salmo 2, ma è anche il Salmo 1. Lo vedremo un po'. Cioè, il Salmo 1 parla del giusto e il Salmo 2 del Messia. Le due cose si congiungono. Il vero uomo giusto è il Messia. Salmi 113, 118 è l'allel egiziano, è nato nella Pasqua secondo la tradizione ebraica, composto, sarebbe stato composto per la Pasqua, e è molto probabilmente l'allel, quei canti di lode dei padri. Adesso mi viene in mente che, cioè, il canto di lode dei padri è anche la nostra esapla, che uscirà tra un po', la nuova esapla, non so se il titolo sarà rimasto questo, non lo so, canti di lode dei padri, mi pare, probabilmente canti di lode dei padri, probabilmente questa formula si riferisce all'allel, perché è presa da Sapienza 18 versetto 9, e Sapienza 18 versetto 9 quasi sicuramente si riferisce all'allel egiziano, e cioè dice che i nostri padri ebbero una grande fede e cantarono concordi prima di uscire il ringraziamento per la redenzione, come se fosse già avvenuta, concordi con un unico giuramento di condividere tutto, perché questo è stato fondamentale, che fossero concordi di condividere tutto, il bene e il male, e cantarono i canti di lode dei padri, probabilmente si riferisce a quello, a questo, cioè l'Allel. L'Allel, secondo la Mishnah, veniva cantato solennemente la sera del 14 di Nisan nel Tempio, cioè la vigilia della, cioè all'inizio della Pasqua, perché la prima parte della Pasqua è nel Tempio, con l'immolazione degli agnelli, durante l'immolazione dell'agnello, come se fosse un solo agnello, erano migliaia di agnelli naturalmente, ma è come se fosse un agnello solo, perché il popolo è uno. E il giorno successivo veniva di nuovo cantato, dovunque fosse raccolta un'assemblea. Ma poiché la Pasqua non si celebrava solo nel Tempio, ma anche nelle case, anche lì, durante la cena, nella Haggadah, come sappiamo, veniva recitato, cantato propriamente, cantilato l'Allel di nuovo. Abbiamo attestato anche nei Vangeli. L'Allel, si sa dalla Mishnah, che veniva cantato a ogni emisticchio, si diceva alleluia, a ogni emisticchio, non a ogni versetto, alleluia, a contare sono 123 alleluia, si diceva, dice la Mishnah, cantavano così, forse uno diceva l'emisticchio e gli altri alleluia, alleluia, alleluia. L'Allel contiene, è un'interpretazione autentica della Pasqua, esprime questa visione globale della Pasqua. Ecco, poi qui nell'introduzione al libretto di Don Umberto potete trovare, su questo c'è, insomma, va sempre tenuto conto in questo contesto del quinto libro come la Pasqua, non c'è solo la Pasqua egiziana per la tradizione ebraica contenuto nell'Allel, c'è anche la Pasqua delle generazioni, come si dice, e c'è anche la Pasqua messianica escatologica. Salmo 119. Se si guarda bene, dico io, questo posso essere contestato, però perché non sono mica così, poi se non l'avevo scritto così, credo che sia anche vero, ma Salmo 119 normalmente dice che una lode alla Torah, non c'è nessun dubbio, la Torah è lodatissima, è chiamata, mi fate ricordare, con otto nomi, la Torah del Signore, il suo insegnamento, però tutto il Salmo 119 è anche una preghiera, soprattutto una preghiera. È una supplica. E lo potete vedere continuamente, invoca continuamente la luce per poter capire la Torah. Questo è entrato profondamente nella tradizione della preghiera ebraica, quotidiana, prima dello Shema, dove si dice, comunque preghiera, benedizione, in cui si chiede la luce, perché altrimenti non si capisce. E anche tutto il Salmo 119 in questa linea. Per ottenere la luce, per comprendere la Torah, l'insegnamento, il precetto, il decreto, tutti i termini che indicano lo stesso oggetto, i comandamenti, il giudizio, la parola, la promessa, che la Torah è tutto, non è solo la legge, ma è tutto, la promessa, l'insegnamento. E anche si chiede molto la forza per la fedeltà, per camminare nella via di Dio. Per scoprire il motivo della posizione di questa lunga supplica a questo punto del quinto libro si può tenere conto del Salmo 117, che è subito prima. Genti tutte lodate il Signore, popoli tutti cantate la sua lode, perché forte è il suo amore per noi, la fedeltà del Signore dura per sempre. Dice Israele, l'amore del Signore è così forte per noi, lo vedete? Quindi cantate tutti, tutte le gente sono invitate. Questa è una delle possibilità, cioè qui la Torah è proposta a tutti, il testo di riferimento potrebbe essere Isaia 2, dove si dice che alla fine Dio esalterà talmente il monticello, ecco, di Sion, una cosetta proprio, ecco, talmente alto che tutta l'umanità lo vede, tutti i popoli, tutti andranno a Sion come un fiume spontaneamente e a imparare, saliamo, venite, per imparare la Torah del Signore. E il risultato sarà il dominio del Signore, che Dio domina mediante la convinzione, cioè mediante il suo insegnamento, che deve entrare nei cuori, e il risultato sarà la pace universale. Dopo tutto, le guerre spariranno, eccetera. Questo è Isaia 2, Questo è possibile anche leggerlo così, siamo 119, però lo si può anche leggere in altri modi, pensavo. Per esempio, se voi prendete Malachia, alla fine del libro di Malachia, cioè la parte scatologica in cui si preannuncia la venuta dell'Elia Venturo, e lo si interpreta nel capitolo terzo all'inizio, ma poi anche alla fine del capitolo terzo si interpreta chi è: manderò davanti a me un messaggero, si dice che è l'Elia Venturo. Lì si dice anche, e si parla del giorno del Signore, che manderò Elia perché non venga a colpire ma a salvare. Lì si dice, c'è un'ultima esortazione prima della fine del libro, forse il penultimo versetto: ricordatevi della Torah di Mosè, che è il modo per cui Israele deve aspettare la fedeltà alla legge. Potrebbe essere così anche qui: si ricorda l'impegno, come deve Israele vivere nell'esilio e nell'attesa del regno, l'impegno alla fedeltà alla legge di Dio. Salmi 120-134 sono i canti delle ascensioni. Se teniamo conto del contesto, io qui, ecco, me la cavo con una riga, se teniamo conto del contesto in cui sono collocati, non dovremmo avere difficoltà ad accettare l'interpretazione scatologica ben attestata d'altra parte in tutta la tradizione ebraica e non solo. Questo non significa, quando si dice così, che non possano avere anche altri significati, cioè che non accumulino questi testi uno strato, diversi strati di significati. Questo non impedisce questo. Qui si vuole sottolineare l'ultimo, naturalmente è decisivo, ecco, è decisivo per interpretare anche tutto il resto, anche tutti quelli precedenti, ma non li cancella. Per esempio Sforno, un commentatore ebraico che legge i Salmi così, dice: ecco, tutti i canti delle ascensioni sono canti che diranno gli scampati che il Signore chiamerà, Gioele 3, 5, al raduno degli esiliati e ai giorni del Messia. Queste sarebbero le ascensioni. Non sarebbero solo le ascensioni verso Gerusalemme, o le ascensioni nel ritorno, in un ritorno storico dall'esilio, sarebbero le ascensioni verso l'era escatologica. Salmi 135, 136 seguono. Il cosiddetto grande Allel. Non diciamo nulla su questo. Si dice anche questo è stato nella Pasqua. Basta ricordare che il versetto martellante: perché il suo amore è per sempre. Questo è l'atto della fede. L'atto della fede che viene ricordato, il suo amore per sempre, non solo nel passato, perché si ricorda quello che ha fatto, ha creato i cieli, il creatore ha fatto le grandi cose, poi si va, fece uscire Israele dalla terra, eccetera, perché il suo amore è per sempre, cioè in eterno, anche nel futuro. Quindi si ricorda il passato per confessare la fede nella perennità del suo amore. Salmo 137, che ci sta a fare qui? Lungo i fiumi di Babilonia, intanto dice dove siamo. Con tutto questo qua può sembrare che Israele deve far così, lodare, eccetera, perché tutto va bene, siamo già arrivati. Invece no, questo salmo, almeno questo, ma molto di più penso voglia dire, ma ricorda che la situazione è questa. E non è questa solo al tempo in cui erano presso Babilonia, perché questo salmo, posto nel contesto escatologico, acquista una funzione perenne. La situazione di fatto è sempre quella dell'esilio, fino a che non viene il regno di Dio. Israele in esilio. Questo è anche l'assunto della grande tradizione del Talmud, cioè così c'è chi pensa anche diverso, però questa diciamo, è l'assunto che sta alla base del cosiddetto giudaismo talmudico di 20 secoli o quasi, cioè che fino a che non viene l'escatologia, cioè il miracolo della salvezza, della redenzione messianica, che è opera di Dio, pura opera di Dio, c'è l'esilio, non ci sono altre possibilità. Questo salmo, in questo contesto, a mio parere, ricorda anche questo, Israele. Il Salmo 137, è chiaro che il contesto è escatologico. Io lo intitolerei così, però nella mia interpretazione, a questo punto. I canti di Sion non si possono cantare in esilio. Punto esclamativo. Versetto 4. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Non si possono cantare i canti di Sion in esilio. Significa, cioè, poi si canta, i canti di Sion si cantano, sono dentro il saltello. Significa, noi cantiamo i canti di Sion, i canti della salvezza, ma siamo ancora in esilio. Non è ancora venuta la salvezza messianica, non è ancora stato distrutto il nemico, versetti 8-9. Il nemico c'è ancora, non è distrutto. Perciò il salmo va inteso come un giuramento e un impegno, tutte e due. Io sento in questo salmo, e per questo bisogna dirlo con forza, quindi può fare molta impressione, un'espressione. È un giuramento, è un impegno a non dimenticare mai la promessa del Signore. Notiamo che questo è il punto essenziale, a mio parere, del salmo. Se ti dimentichi, perché la grande tentazione è dimenticare. Questo è il grande problema, dimenticare le promesse. Se ti dimentico Gerusalemme, si attacchi la mia destra, si paralizzi la mia destra, si attacchi la mia lingua al palato. Non dimenticare, questo è l'impegno qui, è un impegno che Israele si deve assumere nell'esilio attraverso un giuramento molto duro contro il nemico, perché non si deve dimenticare, Israele non deve dimenticare che il nemico c'è. Naturalmente non vuol dire che Israele deve andare lì a prendere, perché non può farlo, oltretutto è fuori da ogni realtà. Siamo sui fiumi di Babilonia, non ha più niente. E quanto più si è deboli, tanto più si può essere duri con le parole. Beh, poi su questo arriveremo a dire qualcosa, forse alla fine, non so se convincerà, ecco, sui salmi pregatori, su queste cose, il significato di tutto questo nel salterio. È quindi una supplica che si pone di fronte al grande Allel, e forse proprio per questo è stato messo lì. E a tutto ciò che precede, e a tutte le promesse di Dio che Israele deve cantare, perché le deve cantare, per dire al Signore: fai presto, vieni presto. Come cantare il canto del Signore che noi cantiamo? Io intendo così, però un altro può intendere in un altro modo, cioè è messo lì questo salmo in questo contesto. Io intenderei così: come cantare il canto del Signore che però noi cantiamo in terra straniera finché siamo in esilio? Finché siamo in esilio non potremo mai cantare perfettamente la tua lode, questo si dice a Dio, perché essa suppone un popolo tutto di giusti, eccetera, insomma Isaia 60. Va bene, basta su questo, non c'è il tempo di fermarsi. Passiamo ai salmi 138-145, ma non è lungo. Il Salmo 138 di Davide: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca. Davide, il Messia venturo, supplica perché Dio compia la sua opera per il Messia, e così tutti i re della terra, sottomessi, Salmo 2, Salmo 110, renderanno grazie a Dio. Versetti 4 e 5. Beh, leggiamo dall'inizio: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli gli dèi, ma a te voglio cantare. Questa è la nota del cielo. Mi posto verso il tuo Tempio Santo, rendo grazie al tuo nome per il tuo amore, rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto la mia forza, hai accresciuto in me la forza. Ti loderanno, ti renderanno grazie, o Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande la gloria del Signore. Anche il versetto interessante, nuova traduzione, il versetto 8: il Signore farà tutto per me, Signore, il tuo nome per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Davide che prega per sé, perché quel che Dio farà per il suo Messia sarà appunto la rivelazione della salvezza del Signore, tutti potranno rendere gloria a Dio. Salmo 139 di Davide: Signore, tu mi scuti e mi conosci. Questo è il Salmo. È una supplica del futuro Davide perché il Signore faccia sparire l'empio. Versetto 19: se tu, Dio, uccidessi i malvagi, allontanatevi da me, uomini sanguinari. Che presuppone che chi prega non è un uomo sanguinario. Che lui entrerebbe nel numero dei sanguinari. Cioè, e faccia così risplendere la sua luce nelle tenebre di questo mondo, il versetto 12. Nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Dice soltanto, è una descrizione, diciamo, che riguarda la creazione, non è forse invece connessa con le tenebre dell'esilio che Dio illuminerà. 140 è una supplica ancora del Messia affinché Dio lo protegga nella battaglia escatologica. Lo difenda dall'empio. Versetto 4: aguzzano la lingua come serpenti, veleno di vipera è sotto le loro labbra. Proteggimi, Signore, dalle mani dei malvagi, salvami dall'uomo violento, e si tramano per farmi cadere. Comunque, su questo, forse, su questo questa tematica dei nemici si potrà tornare. 141, supplica del futuro Davide per essere custodito nella fedeltà alla sua missione. Possiamo leggere per esempio il 141, i versetti 3 e 4. Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, sorveglia, se usiamo di Davide o per Davide, sorveglia la porta delle mie labbra, non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con i malfattori, che io non gusti i loro cibi deliziosi, mi percuoto ingiusto, eccetera. 142, il Messia sofferente che viene meno e si affida a Dio. Con la mia voce grido al Signore, con la mia voce supplico il Signore, davanti a Lui espongo il mio lamento, davanti a Lui espongo la mia angoscia, mentre il mio spirito viene meno. Tu conosci la mia via. Sul sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio. Molto bello leggerlo del Messia. Il 144. Dunque. 143, non c'ho scritto niente, c'è un errore. C'è il numero, non so. 144, Il Messia, nel mezzo del conflitto escatologico, supplica perché il Signore pieghi il suo cielo e scenda. Ricordate Isaia 63, versetto 20, e promette che canterà un canto nuovo, il canto della vittoria escatologica. 144 di Davide, benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido, colui che sottomette i popoli al mio giogo. Qui è interessante che l'alleato di Davide è Dio, mentre si può anche rovesciare, ed è Dio che ha Davide come alleato nella sua battaglia. Il 145, ecco il canto nuovo promesso dal Messia e con lui tutto il popolo, lode del regno di Dio. 145, lode di Davide, o Dio mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno per sempre. Guardiamo il versetto 11, dicono la gloria del tuo regno, parlano della tua potenza, per far conoscere agli uomini le tue imprese, la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Dopo la battaglia, che ci sarà, e Dio è lui che istruisce il Messia a combattere, come deve combattere, c'è appunto la lode escatologica. Qui sarebbe la fine, in questa ecco, divisione del Salterio, del quinto libro. I versetti dal 13 al 20 sono la descrizione anche del regno di Dio, cioè il trionfo della sua misericordia. Perché prima si canta il tuo regno è regno eterno, versetto 13, ma poi si dice che il Signore è fedele e poi si conclude descrivendo il regno di Dio. E questo è estremamente significativo, perché Dio regna con la misericordia. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, tu dai loro il cibo a tempo opportuno, tu apri la tua mano e sazi di desiderio ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome in eterno per sempre. Si presenta questo effettivamente come una conclusione. E difatti la conclusione del Salterio sarà uguale. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, è l'ultimo versetto del Salmo 150. Ogni anima benedica il nome del Signore in eterno per sempre, dice qui. Ecco, segue Salmi 146-150, che devono essere veduti, visti come la dossologia finale ampia che chiude tutto il Salterio. Alleluia, è bello cantare il nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti, fasse le loro ferite, conta il numero delle stelle e chiama ciascuno per nome. Grande il Signore nostro, grande nella sua potenza. Vedete anche qui, come la potenza e la misericordia sono appostate. L'umiltà di Dio, il suo interesse perché ricostruisce Gerusalemme, proprio Gerusalemme, le pietre ricostruisce, secondo le sue promesse, raduni dispersi di Israele, risani i cuori affranti, fascia le loro ferite, è la manifestazione della sua potenza. Questo si trova continuamente. Il Salmo 146 è l'annuncio del regno eterno di Dio. Salmo 147, diciamo così, non si può dire troppo in breve, è il regno di Dio in Sion, che come vedete non viene dimenticata, rimane in un suo ruolo centrale nella scatologia, anche se certo è una Sion trasfigurata, ma è sempre Sion. Il ruolo di Israele, 148, Salmo 148. Il ruolo di Israele nell'ordine cosmico restaurato, che è la lode. E qui emerge che la lode si combina con altre forme di preghiera, nel Salterio e nella liturgia, per Israele e anche per la Chiesa, non c'è differenza in questo. Però la lode ha il primato. Perché? Perché avrà il primato alla fine, e perciò deve avere il primato anche adesso, e cioè il primato nel senso che nessuna preghiera dovrebbe mancare della lode, nessuna supplica, nessuna lamentazione, nessun pianto dovrebbe mancare del ringraziamento della lode, perché la lode rimane il primato, la lode è ciò che veramente fa regnare Dio. Far regnare Dio vuol dire far regnare non solo la sua potenza, dicevo, ma anche la sua misericordia. Qui alla fine è la lode che trionfa, ma questa rimane l'essenza della preghiera. È la lode per la vittoria della comunità dei poveri, 149, sono i poveri. Notate che siamo alla fine del Salterio, le cose più alte vengono dette qui. 149, gioisca Israele il suo creatore, esultino il re i figli di Sion, lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetri gli cantino vini, il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria, perché il popolo di Dio sarà il popolo dei poveri. È la coincidenza fra Israele e il popolo dei poveri. Lascerò in mezzo a te, ma su questo torneremo, un popolo umile e povero, una promessa escatologica di Dio, che Dio farà. E anche il Salterio lo ricorda continuamente. Ricorda continuamente che Israele deve essere così. La lode per la vittoria, notate che è la vittoria, Dio in corona di vittoria. Non è solo la lode. La lode adesso per la vittoria con cui Dio incoronerà la comunità dei poveri. Il Salmo 150, ogni essere loderà il Signore nel suo santuario, così dice il Salmo 150. Dice che lo deve lodare, ma sarà così e perciò, ecco, bisogna vivere in questa prospettiva. Rimarrebbe, quindi siamo prima del tempo, forse. A questo punto eravamo d'accordo così anche con Sandro, pensavo che lo facesse lui, comunque rimane fuori a dire una parola sull'introduzione al Salterio. Visto in qualche modo il Salterio, veramente, diciamo, visto dall'89 in poi qualcosa, a questo punto si può tornare in modo migliore all'introduzione. Ogni introduzione si scrive alla fine. Quindi per capire, anche se fossero salmi molto antichi, però collocati come introduzione, unica introduzione, si capiscono meglio alla fine. La risposta al problema cruciale posto dal Salmo 89 circa la fedeltà di Dio alle promesse fatte a Israele, ricordiamo, promesse connesse con la promessa fatta ad Abramo, lo dice il Salmo 72, versetto 17, e quindi con la soluzione del problema della creazione, ce lo ricorda il Salmo 89, versetti 48-49, perché avresti creato l'uomo in vano, si dice lì, cioè il fallimento, che non può esistere, ma che sembra così, il fallimento delle promesse fatte a Davide sarebbe il fallimento delle promesse fatte ad Abramo, E quindi il fallimento della promessa, diciamo, di restaurazione della creazione. Ecco, la risposta che consiste, come abbiamo visto, nell'annuncio del regno di Dio, sostanzialmente, che Dio rimane il re, libro quarto, e consiste come risposta nella promessa della vittoria del futuro Davide, Salmo 144, e quindi con lui poi della vittoria di Israele, cioè, bene ricordarlo, della comunità dei poveri, Salmo 149, ci introduce alla comprensione del Salmo 2, che va letto alla luce dei libri quarto e quinto, cioè della fine del Salterio. Nel Salmo 138, i versetti 4 o 5, il Messia orante ha ricordato a Dio e gli ha come promesso lì, nel Salmo 138, che tutti i re della terra avrebbero ringraziato il Signore Dio quando il Signore avesse compiuto per il Messia la sua opera. Il Salmo 138, versetto 8. L'abbiamo anche detto un po' troppo di fila, è un punto importante. Proprio questa è la promessa che Dio ha fatto al Messia all'inizio del libro del Salterio, Salmo 2, il versetto 8. Dunque ricordiamo tutti, chiedi a me, ti darò le genti in eredità, le governerai con scettro di ferro. Dice, è una cosa abbastanza, un regno piuttosto sicuro. Il Salmo, qui siamo al Salmo 2, i versetti 1-3, i versetti dall'1 al 3, perché le genti sono in tumulto, i popoli cospirano in vano, insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme contro il Signore il suo consacrato, spezziano le loro catene, gettiamo via il giogo. Questi tre versetti descrivono il coalizzarsi delle nazioni del mondo sotto la guida del loro re, Gog e Magog, per stare a Ezechiele. Ma anche l'Apocalisse riprende le parole, le immagini di Ezechiele. Ma ci sarebbero altre immagini, per esempio un testo molto importante, Zaccaria 14, anche qui i capitoli precedenti dove ci sono molte cose, ma il capitolo 14 è la battaglia finale di Dio. Tutte le nazioni si radunano contro Gerusalemme, Dio esce e combatte lui, distrugge tutti, naturalmente vince. Descrive quindi, abbiamo qui la descrizione di un coalizzarsi di tutte le nazioni del mondo sotto la guida del loro re per la battaglia finale. Il Salmo 2 non dice che le nazioni salgono a Sion, di per sé non lo dice lì, per assediare e distruggere Gerusalemme, ma ciò è presupposto dal seguito, il versetto 6 dice: io stesso ho stabilito il mio sovrano su Sion, mio santo monte. Presupposto che siamo lì a Sion. Questa guerra escatologica è la guerra di tutte le nazioni idolatriche contro Adonai e contro il suo Messia. Far guerra all'unto del Signore è far guerra al Signore, per servire il Signore Dio e avere la sua protezione. Dice il versetto 11 e 12, bisogna sottomettersi al Messia del Signore, il re di Israele, in Sion. La sottomissione al Messia è condizione alla sottomissione a Dio. Per sottomettersi a Dio bisogna sottomettersi al Messia. Dio e Messia fanno corpo qui. Il Salmo inizia col perché. Il salmista innominato, non c'è titolo, si meraviglia, perché per il salmista questa è una follia. che può opporsi a Dio? È per questo che il salmista, oppure il Messia stesso che prega, concluderà tirando la lezione dall'oracolo del Signore, che è al versetto 6. Io ho posto il mio re sopra Sion, l'ho fatto io, l'ho messo io lì. E dalla proclamazione fatta dal Messia del decreto divino che lo legittima, perché parla anche il Messia nel Salmo, e ricorda il decreto con cui Dio lo legittima come re di tutte le nazioni. Allora il salmista o il salmo tira la conseguenza, tira la lezione da questi oracoli per tutti i re della terra e dice: diventate saggi, accettate la mia istruzione, il versetto 11. Nei versetti 4-6 il Signore Dio spaventa i re delle nazioni con il suo solo parlare. E non si dice che Dio ammazza, combatte, no, li spaventa, basta che apra la bocca, chiaro che si spaventano tutti. Dice: ma sono io che ho insediato il mio re su Sion, il mio santo monte. Sono io il creatore, il re del mondo. Chi può mettere in discussione la mia decisione? Notiamo che tutto qui è di Dio, il mio re, il mio santo monte. Secondo il Salmo 2, Dio ha dimostrato di affidare il regno universale, quindi non solo un regno su Israele, ma da Sion, su tutte le genti, al Messia, il re venturo di Israele, il versetto 8. E così regnerà lui stesso Dio su tutta la terra. Ci ricorda il libro 4, il quinto che abbiamo visto. Ecco, però dobbiamo chiederci come Dio realizzerà questa sua promessa, perché questo Salmo 2 è messo all'inizio di tutto un discorso, di tutto un percorso. È la proclamazione iniziale. Quello che non si sa, quello che può sorprendere, quello che ha sconvolto e tal l'Israelita, Salmo 89, è come Dio realizza questa cosa. Questo dominio con verga di ferro, questa sottomissione di tutte le nazioni al suo re in Sion. Come lo realizza Dio? Il versetto 8 dice: chiedimi e ti darò in possesso le genti. Sembra suggerire, questa è la mia, che penso io, sembra suggerire fin dall'inizio che è questa richiesta. Cioè, perché Dio ha bisogno di questa richiesta? Scusate, cosa c'entra? Qui è un dialogo fra Dio e il Messia, che è ricordato all'inizio del Salterio. Notiamo questa cosa, siamo molto abituati, un po' singolare. Perché Dio deve dire: chiedimi, ti darò le genti? Cosa deve chiedere? Perché deve chiedere il Messia? Intanto se chiede deve pregare. Notiamo che c'è già nel Salmo 2 questo. La funzione orante del Messia è già stabilita. Tu devi chiedermi e io ti darò. Così dice il Salmo 2. Chiedimi e ti darò in possesso le genti. Questa richiesta, questa domanda del Messia, nel giorno del suo insediamento sul trono regale, perché al versetto 6 lui ricorda che Dio lo ha messo lì, domanda che il Signore promette di esaudire. Chiedimi, io ti esaudirò. Da dove trae la sua forza questa domanda? Cioè, perché la domanda del Messia, e questo è l'interrogativo che pone il Salmo 2, perché il Salmo 2 è, sì, la promessa, ma c'è un punto, c'è un problema, c'è un interrogativo che il lettore deve porsi. Perché Dio fa questa promessa? Cioè, da dove trae, perché è così potente la domanda del Messia? Perché ci deve essere questa richiesta: chiedimi, ti darò le genti. Fa venire in mente a me in questo momento ho pensato alle tentazioni di Gesù, eh? È un testo, fa venire in mente: chiedimi, li genti. naturalmente il problema, anche lì c'è una promessa del diavolo la stessa: ti darò in possesso tutte le genti, chiedimi. Qui dice Dio: chiedimi. Insomma, io ho insistito un po' su questo punto per commentare un po' il Salmo 2, che era la mia finale, diciamo, questo diciamo, quadro del Salterio. Perché Dio fa questa promessa illimitata al Messia? E perché il Messia può chiedere con assoluta sicurezza di ottenere? Lo dice il Salmo 2 stesso, lo deve dire. Lo dice. Dice: tu sei il mio figlio. Per questo è il motivo. Tu sei il mio figlio. Perciò, qualunque cosa tu mi chiedi, te la darò. Tutto, tutto quello che è di Dio, il suo regno, è dato al Messia. Questo dice il Salmo 2. Chi? Il regno di Dio è il regno del Messia. Chiedimi e ti darò le genti in tua eredità, in tuo possesso i confini della terra. E che cosa vuol dire essere figlio allora? Perché al centro allora del Salmo 2, dell'introduzione al Salterio, c'è il problema, un problema, c'è il mistero della figliolanza del re. Il re di Israele è anzitutto il figlio, un figlio. Questo è al cuore, ricordiamo, delle promesse fatte da Dio a Davide, libro secondo di Samuele, capitolo 7. Egli sarà mio figlio, io sarò padre e lui sarà per me figlio. È al centro. Quindi il problema della figliolanza è centrale nel potere del Messia. Il Messia può chiedere qualunque cosa e Dio certamente gliela darà, perché è il figlio. Cosa vuol dire essere figlio? Allora il Salterio, diciamo così, spiega cosa vuol dire. Il Salterio, che è un libro messianico, abbiamo cercato di dire che è un libro inquadrato messianicamente, deve spiegare cosa vuol dire essere figli. Cosa vuol dire che il re è figlio? E quindi il re è figlio, ma non è solo lui il figlio. È figlio come esempio anche del popolo di Dio, che è figlio di Israele, è figlio di Dio. Però qui è il Messia che è figlio. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Tutto il Salterio ce lo spiega. Ma per poter vedere questo, dobbiamo farci la domanda elementare che da sempre il lettore e l'esegeta del Salterio si fa. Chi è l'autore del Salterio? Come vediamo, questa domandina che torna fuori col problema delle sovrascritte, fino a ieri, nelle scuole intendo, nelle scuole frequentate da me, poi sai, ieri insomma, ormai sono anni, per interpretare bene i salmi bisogna dimenticare i titoli. I titoli vanno cancellati, perché sono tardi, cioè, è sicuramente vero che sono tardi, però è la prima interpretazione. Bisogna dimenticare i titoli e anche di, non c'era bisogno di dimenticare, perché non ci poneva il problema, dimenticare l'ordine del Salterio, questo problema. Il problema invece, che è sempre ricorrente inevitabilmente in tutte le interpretazioni, di chi parla, chi è il vero io, ci sono parecchi io nei salmi, ma il vero io del Salterio rimane sempre un problema aperto, perché si deve capire se c'è un rapporto fra tu sei mio figlio, il re di Israele è il figlio, che è al centro già all'inizio, Salmo 2, e tutto il resto del Salterio. Cioè fra questo re che domina con scettro di ferro e il Davide sofferente, le lamentazioni, eccetera, l'esilio, la crisi del Salmo 89, ci deve essere un rapporto. Come Dio realizzerà le promesse vuol anche dire, a questo punto allora, la domanda è: cosa vuol dire essere figli? Lo si deve vedere nel Messia, nel Re, è Lui che incarna la figliolanza. Come si vive da figli? Cosa vuol dire essere figli di Dio? Ce lo dovrebbe spiegare il Salterio. Dobbiamo, ecco, a questo punto dovremmo parlare delle soprascritte dei salmi, però questo parlerà anche Santo, io non ci tornerò più sopra. Sono sicuramente la più antica risposta alla domanda su chi sia l'autore del libro. Questo è chiaro, è entrato e sono ispirate per il testo sacro ebraico, non sono scritte più in piccolo o in corsivo, cioè non esiste il corsivo, cioè nelle vie ebraiche. Sì, il salmo è quello lì, e comincia così, non comincia dopo. E quindi si comincia un salmo di Davide, eccetera. Ecco. Dobbiamo ora parlare delle soprascritte. Si tratta, vabbè, lasciamo stare questa parte qui. No? Secondo la tradizione, la legge è stata attribuita a Mosè, siamo ormai alla fine, sì, ci arrivo. La sapienza a Salomone, come sappiamo, e la preghiera a Davide. Perciò le David di Davide, che si trova in testa a molti salmi, non significa probabilmente una paternità davidica, neanche per chi ce l'ha messo sopra. Cioè che Dio ha scritto, ma Davide avrebbe scritto il Salmo, ma significa che tutti i Salmi sono di ispirazione davidica, cioè che l'io dei Salmi è originariamente, per i redattori, un io regale, è il re che prega. Se torniamo ora alla nostra affermazione, che tutto il Salterio spiega cosa vuol dire la figliolanza del re Messia, di cui si parla nel Salmo 2, versetto 7, dovremmo dire che il Messia escatologico, di cui parla il Salmo 2, è il suo modello in Davide. Perciò i salmi di Davide che seguono devono essere letti e pregati nell'orizzonte del Salmo 2. È la vita di Davide, soprattutto le sue sofferenze, che sono profezia del Messia venturo. Ecco, qui non mi dilungo. Ecco, dico solo un'altra cosa, vediamo se forse non è neanche necessaria. Basta, lasciamo stare questo. Ci sarebbe da dire, c'è un'altra cosa sulla, lasciamo stare, la Munazea, che è tradotto per il capocoro, ma gli antichi non sanno cos'è il capocoro, e traducono per il vincitore. Sono salmi di quel genere. Anche Girolamo traduce così. Invece c'è il Salmo 1, però questo lo lasciamo da dire a Sandro. Ti ringraziamo, Dio, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.